si vedono.
Questo la domenica spesso.
Durante il G8.
Domenica pomeriggio.
Questo tipo di problematica, ad esempio, l'ha presa lei o l'ha presa tramite l'intervento del colonnello Doria, oppure gli è stato riferito direttamente da Tolomeo?
Non posso ricordare, ma la cosa più probabile è che mi sia stato riferito direttamente da Guigliotta. Però.
Ecco, che tipo di provvedimenti ha preso lei in relazione a questo tipo di richiesta?
Sono andato a parlare subito con la dottoressa Poggi, la dottoressa della Digos. Io ho detto: quando pensate di consegnarci gli arrestati? Perché noi dobbiamo anche organizzare i turni. Per esempio, di organizzazione dei turni, cioè Doria più che altro che ne capiva sicuramente molto più di me, di quadranti, smontanti, non smontanti, che di queste cose non ne capiva assolutamente nulla di queste roba. Poi in concreto su qualche persona credo se ne sia occupato lui per le vie brevi.
Ma lei ricorda di aver effettuato con Doria colloqui che cercavano di risolvere queste problematiche? Oppure così lo pensa tra le tante cose che lei ha avuto?
In che senso? Cioè, ho
avuto occasione durante i tre giorni di parlare con Doria.
Sì, si parlava, cioè, assolutamente, cosa possiamo fare, facciamo così, non facciamo così. Sostanzialmente Doria mi proponeva la soluzione, poi se me andava
bene. Lo faceva via telefono, cioè questo tipo di rapporti?
Normalmente maggior parte dei contatti con il colonnello Doria durante i giorni del G8 l'avevamo via telefono, poi io avevo i contatti via telefono. Guarda, i miei tabulati, ho visto adesso, portano ben 1000 telefonate in entrata. In quei tre giorni 1000 telefonate in entrata e 500 in uscita, oltre 500. Quindi si immagini che cos'erano quei giorni, e mancano anche i veicolari, tra l'altro c'era un veicolare.
E invece quindi, come presenza fisica invece di tutti e due all'interno della struttura, lei ricorda qualche incontro a Bolzaneto? In qualche giorno particolare?
Durante i tre giorni del G8, avvocato, non lo so. Sicuramente c'era quando c'è stato il ministro, c'eravamo insieme quando c'è stato il ministro. Non mi ricordo che ci fosse il lunedì mattina, per esempio, quando c'è stata la detta consolare, ma non posso escludere che ci fosse. Però non mi ricordo che ci fosse lui. Non ho un ricordo preciso di Doria insieme alla signora. Però non posso escludere, può darsi che ci fosse, insomma, che io non lo ricordo. Comunque, ora, dove stesse Doria, sinceramente non lo so, era libero di fare quello che voleva, era lì a seconda di quelle che erano le esigenze e le emergenze del momento. Ecco, in questo senso era un mio alter ego, cioè più o meno faceva quello come me, cioè quello che facevo io.
Però importante sono.
Chiaro che per qualcosa lui mi consultava, io magari qualche decisione senza consultarlo la potevo pigliare, questa era la differenza, ecco.
L'altra problematica di cui ha parlato, e cioè che a voi erano state assegnate due stanze, ha detto, due celle.
Originariamente due celle,
e invece quasi nell'immediatezza, se non ho capito male, il sabato o il venerdì sera gli è stato comunicato da Guigliotta da Guigliotta che una delle due celle doveva essere utilizzata dalla Polizia di Stato. Anche questo tipo di problematica ne ha parlato con Doria, ricorda di averlo.
Sicuramente con Doria parlammo dei rapporti difficili che avevamo col comandante della caserma, sicuramente. Se di questo tipo di problematica ne fu venne a conoscenza anche Doria o meno, può essere sì, può essere no, avvocato, non sono in condizione di dirti.
Però lei ricorda di essersi rivolto immediatamente a Gaeta lamentandosi?
No, non mi sono rivolto immediatamente a Gaeta, cercai di contattare, ma più che altro parlai con quel, era un dirigente della polizia alto, e gli chiedi, dissero che avevano difficoltà perché avevano tanti arrestati che non sapevano sostanzialmente dove allocare, perché alcuni erano stati arrestati dal reparto mobile, altri dalla squadra mobile, altri dalla Digos, quindi avevano dei vari verbali d'arresto, allora se li dividevano per celle in relazione ai verbali d'arresto, e mi fu detto quel discorso dei gruppi contrapposti, pure non so quanto fosse fondato o meno, ecco.
e quindi mi fu detto sostanzialmente che dovevo patentare, ma in quel momento la seconda cena non ce la potevano dare. Devo dire che non sono stati rapporti molto cordiali, a differenza dei rapporti cordialissimi che ho avuto col comando provinciale dei carabinieri, insomma, dove la situazione era assolutamente...
Ma rimanendo a disposizione della polizia penitenziaria una sola cella, materialmente diventava abbastanza complicato gestire il lavoro della matricola, visto che in una cella durante la giornata del sabato mattina, sabato sera, eccetera, sono transitate, se non ricordo male, una quarantina di persone, quindi diventava abbastanza complicato.
Era complicatissimo
far entrare 40 persone. E questo lei se ne è reso conto, quindi, di questo problema, per questo che è andata a lamentarsene.
È chiaro, avvocato, sì, mi pare evidente, insomma, certo. Il problema mi fu rappresentato, anche perché era, parliamo chiaro, l'unica cosa che per me giustificasse quella posizione assunta dagli arrestati. Proprio questa problematica. Il fatto che perché se avessimo avuto due celle a disposizione, una dove...
E questo problema è rimasto sia il venerdì sera, sia sabato mattina, sia sabato pomeriggio, sia sabato sera.
Questo problema è rimasto fino alla visita del ministro, c'era ancora, avevamo una sola cella, e questo problema c'è stato sicuramente ancora la domenica mattina. Il problema è andato via la domenica pomeriggio, cioè domenica sera, quando arrivarono gli arrestati della Diaz. Anche se credo che forse la domenica durante la mattinata una seconda cella l'avessero avuto, però su questo mano sul fuoco non ce la metto.
Comunque sicuramente venerdì notte, sabato notte avevate una sola cella a disposizione.
Quando arrivò il ministro c'era una sola cella, avvocato, c'era la donna in una per terra e gli uomini al muro dall'altra parte, con la gente in mezzo. Più prova di così.
Se non ho capito male, lei forse ha detto anche, fatto una battuta dicendo, ho chiesto anche al ministro se potessero darci una seconda cella, se poteva intercedere in qualche maniera.
Ho parlato con lui, ma ne ho parlato col suo segretario particolare, gli dissi che avevamo queste difficoltà, se potevano vedere un attimo se riuscivano loro a far qualcosa. Non so. Perché poi mi ricordo che ci fu un saluto molto rapido tra il ministro e il comandante della caserma, quell'altro dirigente, non mi ricordo, uno dei due arrivò quella sera, proprio fu un saluto rapidissimo, proprio davanti mentre il ministro stava andando via. Mi ricordo in particolare, mi rimase impresso che il ministro, insomma, dimenticò nella foga di salutare, mi pare, uno dei due generali, tutti e due della penitenziaria che c'erano, e qualcuno ci rimasero male, insomma, perché ci fu questa situazione qua.
Ecco, ma la complicazione di avere a disposizione una sola cella, complicazione oggettiva che si creava per l'ufficio matricola, quindi non è stato possibile risolverla.
No, avvocato, no, non è stato possibile risolverla. Pensa che facevamo le perquisizioni in infermeria. Si facevano le perquisizioni in infermeria, l'ufficio casellario era ubicato in infermeria, è chiaro che era una logistica folle. A Forte San Giuliano la logistica non è che era migliore, anzi era peggiore, però Forte San Giuliano c'aveva il vantaggio di avere i furgoni sotto dove potevi mettere gli arrestati e gli oggetti, erano furgoni da 4 posti, 6 posti partivano subito. Quindi sostanzialmente la logistica che a Forte San Giuliano era peggiore, diventò perché il secondo locale, secondo, terzo e quarto locale era il furgone, tra virgolette, insomma, quindi la cosa in qualche modo funzionarono pure lì.
In quell'unica cella confluivano quindi uomini e donne.
Devo dire che su Forte San Giuliano c'era un'attenzione in qualche modo, visto che era nel centro della città, un'attenzione da parte del GOM, quindi della viabilità e della possibilità di partire subito, maggiore.
In quell'unica cella, dicevo, confluivano uomini e donne.
Uomini e donne, certo. Cioè, io le vidi una volta sola, uomini e donne insieme, forse due volte, però una volta la cella del ministro sicuramente c'erano uomini e donne.
Quante persone c'erano dentro la cella?
4 o 5, però non posso essere...
La sera del ministro?
La sera del ministro, forse erano 4 uomini e una donna o 3 uomini e una donna.
E prima?
Prima ne avevo visti molti meno, cioè molti meno, forse 4 anche, 3 o 4.
Cioè lei è andato in caserma prima dell'arrivo del ministro?
Prima dell'arrivo del ministro.
Il sabato sera?
Non mi ricordo. Non posso essere, no, prima stavo parlando del venerdì sera o del sabato mattina.
Non ha assistito nel momento in cui è andato a Bolzanetto a traduzioni?
Traduzioni in che senso? Di gente che partiva?
Di gente che, visto che avevate a disposizione una sola cella, visto che erano entrate tra il venerdì sera e il sabato mattina circa più di 80 persone, probabilmente anche 100, durante l'arco di una giornata e mezzo, e le traduzioni sono avvenute
avvocato, traduzioni
anche, qua... anche in quella serata, allora vorrei ricordare che se le ha viste.
Abbia visto qualche pullman della polizia penitenziaria andare via con dentro i detenuti, però con lei consideri che io praticamente sono stato, in quei giorni sono stato veramente poco a Bolzaneto, perché il venerdì, come ho detto, ho avuto Marassi, San Giuliano, sabato mattina San Martino, sabato pomeriggio San Giuliano, e poi sono stato sabato sera
sostanzialmente. Sì, sì, ma non è tanto il problema della durata della sua permanenza che mi interessa.
Dico,
mi interessa la sostanza, cioè delle cose che lei ha visto in quell'ora, che è stato il venerdì sera, quando le è stato rappresentato una problematica che ha risolto in un certo modo, e poi il sabato. Abbiamo parlato di due problematiche abbastanza concrete che non sono state risolte in qualche maniera. Cioè lei ha visto delle persone in piedi nelle celle, ha visto che questa cella da sola non poteva bastare per sbrogliare il lavoro della matricola e non è successo nulla.
Ripeto, avvocato, non, io ho fatto un tentativo di risolvere il problema, non è stato un tentativo che non ha sortito esito, ero, lo ripeto, ospite in casa da altri. Il problema non me lo ponevo nemmeno più di tanto, perché contavo sui tempi comunque rapidi che erano previsti per le traduzioni, e tempi che sono stati tutto sommato, per quel che mi risulta, rapidi, salvo quella che poi è stata una amara sorpresa, scoprire che c'era stato un gruppo di arrestati nella notte di sabato che erano rimasti a lungo fino alle 14 di domenica, insomma. E questi, devo dire la verità, di questi non sapevo assolutamente nulla, e ne ho fatto pure cenno al comitato parlamentare, che questa cosa mi aveva un po' stupito e volevo anche capire cosa era successo.
Uno dei punti salienti di questo procedimento è la mancata previsione di un direttore del sito di Bolzaneto. E lei ad un certo momento, se non ho capito male, ha detto: mi è venuto anche in mente di nominare un direttore prima che iniziasse il G8, però poi non ho capito come ha risolto questo dubbio.
Mi era passato, cioè, dico, tra le varie ipotesi era anche quello di nominare un direttore, però il problema di nominare un direttore, a mio giudizio, all'epoca poteva dare fonte di più di problemi che di altri. Innanzitutto non avevamo un'area detentiva che giustificasse la presenza di un direttore, non avevamo nemmeno sostanzialmente un reparto che giustificasse la presenza di un comandante di reparto, non avevamo né l'uno né l'altro, era un monstrum, una fictio iuris sostanzialmente, se fatta, probabilmente, anzi sicuramente sbagliando. E il problema del direttore... ancora oggi non so, adesso col nuovo regolamento penitenziario, un problema di convivenza direttore e comandante del reparto è un altro degli annosi problemi dell'amministrazione penitenziaria, perché c'è tra virgolette un civile e un tra virgolette, perché non sono più militare, è un militare, uno responsabile della sicurezza che è il comandante di reparto e un altro che è responsabile dell'intero carcere in più della sicurezza. Quindi sostanzialmente si poneva il problema, se si poneva all'epoca, adesso non so, credo che qualcosa sia cambiato, io sono fuori dall'amministrazione, quindi non so quali siano le ultime novità in materia, ma all'epoca c'era già parecchie volte problemi seri, ed era il 70% dell'oggetto delle mie ispezioni, attività ispettiva, erano i problemi tra direttore e comandante di reparto sulla sovrapposizione di...
Se non ho capito male, aveva detto che ne parlò con qualcuno di questo problema.
Mi pare che ne feci cenno con Paolo Mancuso, ma Paolo mi disse, mi dice, mi pare, però dico, quasi sicuramente ne avrò accennato, Paolo molto più saggio mi disse, dice, ti vai a mettere nei casini, vai a mettere un direttore lì che poi si litiga con comandanti di reparto, insomma sostanzialmente, credo, mi scuso per il termine, ma...
Non era però indispensabile in qualche maniera la figura
del
direttore?
Era indispensabile il comandante di reparto volendo, cioè non era nemmeno, secondo la previsione originale di chi aveva ideato questo piano, non era nemmeno indispensabile la previsione di un responsabile della sicurezza, cioè lì bisognava all'inizio era pensato come un ufficio di matricola volante per superare la fictio iuris, per realizzare la fictio iuris dell'arrestato preso in carico dall'amministrazione penitenziaria e quindi che poteva essere affidato alla polizia penitenziaria. Questo era previsto originariamente. La stessa, quando io rispondevo prima alle domande dei difensori interessati all'aspetto dell'infermeria, la stessa visita medica non era nemmeno prevista, forse si evince da qualche documento che c'è in atti, come una visita medica di primo ingresso, ma era prevista una visita, come poi si è letto sui giornali, abile arruolato può essere tradotto. Poi si vede tutto in carcere. Purtroppo le cose non sono andate così. Purtroppo non sono andate così perché la persona non la dovevi anche perquisire, dovevi immatricolare, fargli le domande, dovevi preparare gli oggetti al casellario, erano persone ferite, quindi prima di metterle su un furgone per le traduzioni dovevi verificare tutto questo. Tutto questo non era stato previsto originariamente, quindi fu pensata sta soluzione, perché se qualcuno avesse pensato prima, questa probabilmente questa soluzione non sarebbe.
Questa soluzione che è stata pensata da lei?
Assolutamente no, avvocato, mi reputo assolutamente estraneo a questa.
No, questa soluzione di nominare il comandante di reparto.
Sì, è stata pensata da me.
E la soluzione di eventualmente nominare un direttore poteva essere pensata anche questa da lei.
Poteva anche essere pensata.
E non è stata pensata invece.
No, l'ho pensato, ma è stata una cosa che poi ho rimosso ritenendo sufficiente per un ufficio matricola, una perquisizione, un comandante di reparto. Anche per evitare lì delle sovrapposizioni di competenze che poi tra direttore, ma non poteva andare a nominare, perché poi un direttore doveva anche trovarlo, un direttore che accettasse di fare il direttore a mezzo servizio all'interno di una casa circondata.
Può essere che di fatto lei abbia svolto le funzioni di direttore?
No, avvocato, mi sono assolutamente portato a escluderlo che io abbia svolto le funzioni di direttore.
Le faccio un esempio
di
pratico.
Di coordinare tutte le attività, non era il direttore di Bolzaneto.
No, non sto dicendo di coordinare tutte le attività, però
avevo altri compiti.
Vorrei capire, il trasferimento di un detenuto da un carcere ad un altro, per quanto a mia conoscenza, deve essere sempre autorizzato da un direttore.
E infatti non era un trasferimento di un detenuto da un carcere ad un altro, avvocato, no? Era un trasferimento all'interno dello stesso carcere. Quindi basta il sottufficiale che ha detto alla rotonda per questo. Cioè, senza svilire ovviamente il ruolo del sottufficiale ha detto alla rotonda. Ma è questo, perché formalmente era un trasferimento di un... Era una follia, avvocato, parliamo chiaro, era una follia. E sono perfettamente d'accordo con lei, ma era formalmente una... Perché tutto sommato, nella peggiore delle ipotesi, bastava un decreto del Ministro dell'Interno che autorizzava la polizia penitenziaria a pigliare parte alle attività con quei compiti precisi, e si risolveva il problema di concerto con il Ministro della Giustizia, e non c'era il problema della fictio iuris dell'immatricolazione. La polizia penitenziaria si pigliava gli arrestati in un dato posto, la polizia di Stato glieli consegnava, li portava nelle case circondariali e poi e lì si svolgeva tutto. Bastava solo quello, probabilmente.
Famosa giornaliera, credo abbia già anticipato.
Non sapevo nemmeno che esistesse, avvocato, dico, l'ho saputo la giornaliera.
Il collega. Quindi se esiste un documento firmato da lei, non è stato firmato nei giorni del G8, se non ho capito male.
Come elenco di arrestati di quei giorni sono portato ad escluderlo. A meno che non l'abbia firmato qualcosa, perché la domenica a Bolzaneto ho firmato diversi atti, però più che altro erano atti di carattere amministrativo e contabile.
Ma la giornaliera normalmente in un carcere viene firmata ogni giorno, perché dà atto di quante persone sono entrate e quante persone sono uscite da quel sito.
Non lo so, avvocato, probabilmente sarà sicuramente così come dice lei, ma io non sapevo dell'esistenza della giornaliera fino a oggi, anche se è possibile che l'abbia firmata io, insomma. Che si chiamasse così la giornaliera, devo dire che non
avrebbe potuto firmarla, ad esempio colonnello Doria.
Ma scusi, volevamo solo capire la giornaliera e quel registro cartaceo.
È un resoconto.
Ma è quel registro di cui hanno parlato i matricoli, nel personale sentito dalla penitenziaria?
Credo di sì.
No, perché non capiamo la giornata, siccome è un termine che viene usato oggi per la prima.
Mi si dice così, è un termine che non avevo mai sentito.
Noi l'unica cosa che ricordavamo come risultanza è questo registro.
Sono sicurissima alla fine di aver firmato un elenco lunghissimo, cioè lungo, con tutti gli arrestati. Questo sono sicuro.
Ma questo successivamente?
Successivamente al G8, questo mi ricordo. Ecco, se posso pigliare i soldi della giornaliera.
E sarà quello cartaceo che hanno detto, sì, testi. Sì, sì,
vediamo
sì.
Un po', se io non lo vedo.
Sì, era quello che hanno detto, cartaceo, quello che hanno detto.
No, è quelli lì.
il registro, come l'hanno chiamato il registro, quello che hanno detto il registro.
E poi devo firmarlo il direttore.
Sì, ma chiedevo come mai il 5 non c'è udienza.
Ah, il 5, no, era molto più specifico. Molto
tutti i giorni mi hai fatto venire la scena.
Chiedo scusa.
Quello che hanno chiamato la rubrica, la gente Damiani, mi pare la rubrica dei detenuti.
Il documento è la stessa, direbbe Frassi, comunemente chiamato giornaliere.
No, ma nel caso specifico, perché lui diceva che non l'aveva fatto.
Non muovi bene, il campo è così, è
semplice. Glielo dico. Movimenti.
Che movimenti?
È già prodotto,
abbiamo prodotto un elenco degli arrestati, ma non questi.
Il documento 1.6 avevamo prodotto, che era l'elenco complessivo di tutti gli arrestati transitati.
Allora, questo per esempio, ecco, vedo questo documento dalla mezzanotte del 21 a quella del 22. Io a mezzanotte del 22 non potevo averlo certo firmato questo documento, perché ero a Porta San Giuliano, per fare l'esempio. Quindi se l'ho firmato, l'ho firmato l'indomani mattina, se l'ho firmato, perché non... Ah no, c'è la mia firma. Ma c'è firmato all'ispettore responsabile. È l'ispettore responsabile che ci mette la firma, io poi probabilmente ci avrò messo un visto alla fine. Questo sicuramente sono gli atti che avrò, vistato. Tra l'altro, guardi, non, sicuramente non l'ho fatto a Bolzanetto, tutto questo perché c'è il timbro, c'è il mio timbro, non il timbro del sigillo dell'amministrazione, ma c'è il timbro proprio con il mio nome che avevo a Ponte Decimo. Quindi questi sono tutti atti che ho firmato a Ponte Decimo, o a G8 finito, o a G8 quasi finito, comunque dopo. È un elenco vistato dall'ispettore responsabile, io poi ci ho messo un visto, sostanzialmente.
Quindi non ricorda di averli firmati giorno per giorno?
No, lo escludo, avvocato. Lo escludo. Quello del 22, per esempio, glielo posso dire, comunque faccio aver firmato il 22 sera, io il 22 sera a Bolzanetto non ci ho messo.
No, ma è normale che avvenga la firma il giorno dopo.
Ma probabilmente l'avrò firmati tutti il 23 o il 24. E sicuramente non li ho firmati a Bolzanetto, perché lo rilevo dal fatto che c'è il timbro col mio nome e cognome e il dirigente coordinatore timbro che era in segreteria a Ponte Decimo, quindi l'ho firmato sicuramente a Ponte Decimo.
Produco per il tribunale, io ho solo una
copia. Dato che l'avvocato Pischeda produce 4 elenchi nominativi detenuti entrati nel sito di Bolzanetto.
Vorrei soffermarmi adesso sulla problematica dello spostamento degli uomini che erano impegnati a San Giuliano. Ad un certo momento c'è la morte di Giuliani e il personale, se non ho capito male, il sabato viene spostato.
No, il sabato no, assolutamente. Il sabato era un giorno pericoloso, perché il sabato, a parte che si temeva, cioè non sapevamo, noi che i carabinieri siamo stati trattati via dall'ordine pubblico abbiamo saputo il sabato pomeriggio, tra le altre cose, non è che ci hanno informato subito, a me non lo fece capire a mezza parola il colonnello, il comandante provinciale, ma sostanzialmente lo ammettevano a denti stretti, anche perché poi là dentro c'era il battaglione San Marco, mi pare che sono, che anche il sabato sono usciti un pochettino, però non sono sicuro di che, sicuramente l'ho visto uscire il venerdì, però non, forse anche il sabato, però comunque che non hanno fatto arresti. Il sabato era un giorno pericolosissimo per Forte San Giuliano, perché passavano le manifestazioni da Corso Italia ed era lì.
il forte è stato, il forte San Giuliano è stato assediato letteralmente, bloccato dai manifestanti dalla mattina, cioè dal pomeriggio, che io ricordo da quando riuscì a infilarci, e fino a quel punto la manifestazione era assolutamente pacifica, una bellissima manifestazione, tranquillissima, veramente una meraviglia, che io mi stupì di quello che avevo visto alla televisione, vedere questa manifestazione del sabato mattina, sabato tarda mattinata, che scorreva lì, era veramente una bella manifestazione, assolutamente serena. Poi qualcosa, bastò qualcuno che disse carabinieri, insomma lì davanti, passato davanti al comando provinciale, e cominciò una sassaiola che ebbe termine, insomma a tarda sera, insomma, lacrimogeni tanti, poi il vento tirava dal mare, quindi ce li siamo pigliati tutti.
E quindi lo spostamento degli uomini?
Lo spostamento degli uomini fu operato la domenica, perché a quel punto non c'erano più manifestazioni e San Giuliano era chiuso.
Chi è che ha dato quest'ordine?
Sicuramente l'ordine finale lo dico io, cioè dico va bene, ok, possiamo, una volta che chiudiamo pigliate, possiamo spostare degli uomini, però i turni di servizio dei vari uomini non li facevo io, li facevo ognuno, insomma, quando, ognuno secondo le proprie competenze, dirigente del GOM, dirigente del servizio centrale delle traduzioni. Sicuramente di questa problematica di spostamento di uomini, però avvocato, sicuramente con Doria ne abbiamo parlato, senz'altro, di questo sono sicuro, sì.
Lei poi ha visto come si era stato realizzato lo spostamento di questi uomini, cioè era andato a Bolzaneto la domenica?
La domenica io sono andato a la domenica mattina sono andato a Forte San Giuliano, abbiamo chiuso Forte San Giuliano formalmente, abbiamo chiuso matricola, insomma ho firmato qualcosa, credo queste giornaliere, queste cose qua, insomma, di Forte San Giuliano, e credo che abbiamo lasciato un piccolo presidio perché non si sapeva mai, però a quel punto tutti gli uomini, io mi ricordo, gli ho detto agli uomini andatevene a dormire, in quel momento ho detto, anche perché su Bolzano ci andate a riposare sostanzialmente, perché su, poi dice no dottore, insomma molti so che sono comunque rimasti in servizio, e molti, anche perché diciamo nel pomeriggio su Bolzaneto non avevamo granché da fare, non avevamo più arrestato su Bolzaneto il pomeriggio della domenica. Quindi lo spostamento di uomini come si sia realizzato, sicuramente si è realizzato la domenica sera, quando cominciarono a arrivare quelle della Diaz, io suppongo, poi fisicamente sono arrivati.
Quindi lei non ha seguito materialmente, no. Cioè lei non si è recato a Bolzaneto per controllare come avveniva questo spostamento?
No, avvocato, non mi sembrava manco il caso, insomma, devo dire la verità, e non capisco perché avrei dovuto farlo,
visto che era chiuso il sito di San Giuliano, e visto che lei era il coordinatore di tutto, sì, cioè, era normale per lei spostarsi su Bolzaneto, immagino.
Io infatti mi spostai a Bolzaneto, io chiuso sulla Porta San Giuliano la mattina della domenica, tarda mattina della domenica, arrivo a, faccio Ponte Decimo e Bolzaneto sicuramente quella mattina, poi ho ricostruito dai miei tabulati che me ne vado un paio d'ore sulla nave a dormire, mi ricordo che fu l'unico giorno che mangiai al sto buffet della mister, mai l'avesse fatto, ho provato a dormire un paio d'ore, cosa che ho riscontrato dal fatto che per 2 ore non effettuo telefonate, non si era mai verificato nel corso di tutto il giotto precedente. Ritorno a Bolzaneto il pomeriggio, Bolzaneto è Ponte Decimo, sicuramente in quel pomeriggio parlo, qualcuno mi rappresenta, Doria, Gugliotta, più probabilmente Gugliotta, che c'erano gli arrestati della Diaz che ancora non ci venivano consegnati, che volevamo organizzarci anche per vedere che c'erano questi uomini che ormai non servivano più a San Giuliano, dovevamo spostarli a Bolzaneto, non sono stati spostati, se ne erano andati a Ponte Decimo a dormire, questo non lo so quanti uomini ci fossero, perché poi non è che era uno spostamento perché servivano uomini in più, perché gli uomini credo che siano rimasti sempre uguali, era più che altro per agevolare nei turni successivi gli smontanti. E visto colloquio con la dottoressa Poggi, e poi sono tornato a Porto Antico, sono andato al centro stampa, e poi la sera, insomma, c'è stato il discorso degli austriaci che ci ha raccontato, non sono riuscito ad andare a Bolzaneto quando c'erano andato quelli della Diaz.
La domenica pomeriggio ricordo se c'era stata qualche manifestazione in porto, qualche saluto, non so, qualcosa del genere a cui ha partecipato Doria?
Sì, c'era una cosa di rappresentanza giusto al porto, dove ci avevamo una macchina dell'amministrazione penitenziaria, credo la classe A, insomma, era una macchina così carina, e c'è andò Doria, perché io non me la sentissi, c'è andò Doria al mio posto, sì, sicuramente. era una manifestazione, una roba di rappresentanza, adesso non mi ricordo di che cosa si trattasse. Sinceramente non mi ricordo quando fu sta cosa, però se lei dice domenica pomeriggio mi ricordo una cosa di questo tipo che è avvenuta, quasi sicuramente la domenica, era una cosa di chiusura.
Aveva un potere di firma Doria?
Beh, direi di no.